Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva? No! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro! Sì.
Sulle bandiere!
Abbigliamento di Filini, gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Maglietta della Gil, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da bavia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint Vincent.
Allora, buonasera a tutti, benvenuti alla Perla Nera, do il benvenuto anche al nostro ospite Alberto Busacca che stasera presenterà il suo libro Fasciofobia. Come ultima conferenza di quest'anno portiamo questo argomento, un argomento che è l'ossessione dei nuovi antifascisti, cioè che ormai vedono il fascismo in qualunque cosa. Ciò non vuol dire che il fascismo ovviamente sia morto, perché sennò noi non saremmo qui, ma loro diciamo che hanno questa esaltazione nel vederlo in qualsiasi cosa, anche dove in realtà non c'è. Abbiamo vari esempi, vediamo da consiglieri comunali che vengono accusati di fare saluti romani e congressi quando in realtà stavano salutando semplicemente il pubblico, stati accusati questo con fotomontaggi, cose assurde. Oltre a questo argomento, anche il fatto che ormai l'antifascismo moderno utilizza metodi quasi mafiosi per cercare di soffocare qualsiasi cosa che non sia buonista o inclusiva, cosa che si differenzia molto da un antifascismo che si è vissuto negli anni passati, un antifascismo che comunque portava delle idee, portava un ideale. Oggi non è più questo. Dopo questa breve introduzione lascio parola ad Alberto che ci spiegherà da dove è nato il libro, dove è nata l'idea di scriverlo, Genesi, e cosa ha scritto.
Grazie. Non so quanto devo stare vicino al microfono,
no,
se va bene,
si
così.
Sente bene.
Grazie intanto per l'invito, grazie a voi che siete venuti. E io parto proprio da quello che mi ha spinto a scrivere questo libro e parto da un episodio di pochi giorni fa, quindi successivo alla scrittura del testo. Ed è successo, ne abbiamo scritto su Libero, che in una scuola di Darfo, in Valcamonica, ci aveva contattato un papà abbastanza arrabbiato perché il figlio di terza media, insieme a tutti gli altri ragazzi di terza media, era stato obbligato a comprare un libro che si intitola Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi, in vista di un incontro con l'autore. E ovviamente questo genitore era perplesso, poi ha preso questo volume, l'ha iniziato a sfogliare e ha contattato Libero per lamentarsi. E quello era un libro che io conosco bene perché ne parlo anche nel mio e fa parte di tutta una serie di volumi che sono usciti negli ultimi anni. Di solito sono tutti abbastanza uguali, dei piccoli volumi di un centinaio di pagine con un titolo che prende un po' in giro, diciamo, i nostalgici, no? È uscito il primo, più famoso, è Mussolini ha fatto anche cose buone, poi è uscito anche I partigiani però e allora le foibe, tutta una serie di piccoli volumi che hanno proprio questo obiettivo di smontare in poche pagine, spesso dedicate ai più giovani, come quello di cui ho parlato all'inizio, ma anche ragazzini di 12-13 anni che non hanno voglia magari di mettersi a leggere un libro di storia, però possono essere obbligati anche dalla scuola a leggere un libretto di 100 pagine, con l'obiettivo di dimostrare quanto è cattivo il fascismo da un certo punto di vista, diciamo quello storico, ma con l'obiettivo, che è anche una parte più insidiosa, di spingerli a cercare il fascismo nella vita di oggi, nell'Italia di oggi, e spiegando come lo possono riconoscere, anche dove palesemente poi non c'è. Per esempio, questo libro, queste famose lettere a una dodicenne sul fascismo degli eri di oggi, che cosa si trova dentro? Intanto si trova una spiegazione. Questo scrittore spiega ai ragazzi che ci sono tre fascismi sostanzialmente: quello storico, quello di Mussolini, che dice è ormai finito, il neofascismo, che spiega ovviamente nel dopoguerra gli sconfitti della guerra civile hanno ripreso la battaglia politica, hanno fatto diciamo il loro percorso politico nel nome di quello che c'era prima, e dice anche questo è un po' un fascismo che si è esaurito. Però poi ovviamente si collega al terzo fascismo, che è quello di Umberto Eco, il fascismo eterno, e spiega come fare quindi a riconoscere, a trovare il fascismo nell'Italia di oggi, basandoci sulle teorie di Eco, che non so se ne avrete sentito parlare, ma praticamente vuol dire poterlo trovare ovunque, perché lui fa tutta una serie di regole che consentono di individuare un principio di fascismo talmente vaghe e talmente generiche che si può dire che è fascista non solo la Lega, Fratelli d'Italia, ma anche i 5 Stelle, anche il Partito Democratico, ci si mette un attimo a far diventare tutti fascisti. E questo è quello che un po' si vuole trasmettere ai ragazzi, no? Occhio, perché i fascisti sono dappertutto, e quindi alla fine se tu ci metti, ti ci metti un po' di impegno, dici ma il governo di centrodestra, sì, però qua si questa individuazione del nemico nell'immigrato piuttosto che il richiamo al popolo piuttosto che, alla fine è fascismo, e quindi si deve andare all'attacco del fascismo di oggi, senza contare che sul fascismo di ieri invece scrivono delle cose veramente curiose, per non usare un altro termine. Cito solo un passaggio di questo libro, che vi ricordo era reso obbligatorio ai ragazzi di terza media, un libro che è diventato un libro di testo per le scuole. E in questo libro si legge: i fascisti si organizzano in squadre armate, le cosiddette squadracce, gruppi di uomini violenti che bastonano, intimidiscono e umiliano gli avversari politici. Sono fieri nemici della cultura che giudicano una cosa vecchia e sorpassata. La loro divisa è la camicia nera, perché il nero mantiene lo sporco. Sono orgogliosi anche di questo, di tenere poco all'igiene. Quindi praticamente Il senso è che i fascisti avevano la camicia nera perché si lavavano poco e quindi hanno scelto un colore che manteneva lo sporco, che è chiaramente una sciocchezza, nel senso non... a parte che io ricordo quando ero giovane che si diceva che quelli che non si lavavano stavano a sinistra, no? Però nessuno ha mai scritto in un libro quelli di sinistra non si lavano, perché è chiaro che sono, come dire, delle battute che si fanno al bar ma poi finiscono lì, mentre invece adesso c'è chi arriva a mettere nero su bianco che i fascisti sceglievano la camicia nera perché non si lavavano. È chiaro che mentre magari una persona di 30 anni ci mette un secondo a capire che di fatto è una sciocchezza, magari su qualche ragazzo questo può avere un... diciamo ci si può cascare, ci si può credere che le cose stanno davvero così. E qua ce ne sono tanti. Io poi ovviamente tutti questi libri che sono usciti me li sono andati a leggere e si trovano delle cose semplicemente... che non stanno in piedi, nel senso, questo era un esempio. Viene detto, ad esempio, sempre in questo libro che Mussolini odiava i meridionali, che in realtà non ci sono delle pezze d'appoggio per dimostrarlo, anche perché nel regime c'erano un sacco di meridionali in posti di primo livello. Però qual era probabilmente il legame? Che questo era un libro uscito nel 2019 quando Salvini era al 34%, dovendo dimostrare che Salvini era un po' l'erede di Mussolini, allora bisognava far diventare Mussolini una specie di leghista ante litteram, per cui visto odiava i meridionali, poi è arrivato Salvini con la Lega Nord che porta avanti, ma anche questo non è vero semplicemente. Viene detta una cosa che è ridicola, che l'Italia di Mussolini non si occupava di mobilità sostenibile perché favoriva l'auto a benzina, ma anche questo è ovvio che negli anni 30 non c'era il problema dell'inquinamento, delle ZTL, anzi era il contrario, l'Italia era indietro rispetto agli altri paesi e quindi un qualsiasi Stato doveva incentivare la motorizzazione del paese per stare al passo con gli altri. Quindi ovviamente l'altro errore che si fa sempre è analizzare il passato con gli schemi di oggi, per cui è ovvio che oggi magari siamo un'altra politica sulle auto, ma all'epoca l'urgenza era quella di progredire, c'era una tecnologia nuova che stava cambiando il mondo, la Germania, l'Inghilterra, la Francia avevano molte più automobili di noi, erano più avanti di noi, e quindi la necessità dell'Italia di una politica di sviluppo era quella di incentivare la motorizzazione, che è quello che ha fatto Mussolini, ma che avrebbe fatto probabilmente qualsiasi altra persona, anche un regime comunista se ci fosse stato, perché era la cosa naturale da fare in quel momento. Viene detto l'altra cosa sul vengono tirati fuori presunti legami tra il fascismo e la mafia, quando poi anche lì è una delle cose che dà più fastidio a sinistra, ma i risultati ottenuti dal regime sulla lotta alla mafia sono quasi indiscutibili, oserei dire, tanto che, lo cito anche questo, anche uno come Giovanni Falcone, che era simpatizzante di sinistra, però ammetteva che il lavoro fatto dal prefetto Mori contro la mafia era stato, lui dice proprio virgolettato, un tentativo serio di combattere la mafia. Era un fascista Falcone? No, assolutamente, anzi era di Borsellino si può dire che avesse delle simpatie di destra, Falcone sicuramente no, però riconosceva come quello che era successo. E quindi sono tante bugie che vengono dette e che a furia di leggerle a un certo punto, tornando all'inizio, ho pensato che fosse opportuno un po', non dico smentirle, insomma, spero di esserci utile, ma quantomeno metterle in fila per dire attenzione alle tante cose che si leggono, perché sono spesso e volentieri delle cose false. E io nel sottotitolo di questo libro ho messo bugie e follie dei nuovi antifascisti, perché appunto se da un lato ci sono le bugie, un po' come quelle di cui parlavo adesso, dall'altro ci sono le follie, perché l'antifascismo sta cambiando, come dicevi all'inizio, e sta diventando in gran parte grottesco sotto molti punti di vista. Anche qui mi rifaccio a una cosa che è successa oggi in particolare, quindi anche questa, però già ne parlavo perché era già successa. Infatti penso sempre che dovrò rifarne un aggiornamento l'anno prossimo, perché già in 2 mesi che è uscito il libro sono successe tante di quelle robe che mi sarebbe piaciuto inserire, che
ne succederanno altre,
quindi magari farò un aggiornamento. Ma proprio oggi a Biella, qua dietro, c'è stata la polemica per la luminaria Merry Christmas, Christmas scritto Xmas. E allora, oddio, Xmas, e quindi c'è il richiamo alla decima massa di Borghese che aveva combattuto e quindi va cambiata la luminaria. Ora, questo è successo oggi a Biella, ma ho fatto un breve elenco che adesso vi dico, se negli ultimi tre giorni, perché è una cosa, ovviamente le luminarie sono state appena messe, ed è già successo a Castiglione Fiorentino, Presicce Acquarica, spero di pronunciarlo bene, Mulazzano, Bitonto, Manduria e adesso Biella. In pochi giorni in tutti questi paesi si sta discutendo se sia come dire, costituzionale mettere una luminaria con scritto Merry Christmas con la X e non sia un'apologia di fascismo. Questo era già successo, infatti lo cito perché era già successo negli anni scorsi, di solito però era un caso isolato, poi veniva un po' sbeffeggiato e finiva lì. Quest'anno è preoccupante perché se siamo già in pochi giorni a 7-8 comuni che, dove sta succedendo questo, vuol dire che ora di Natale sarà successo a più di 10 posti. E fa capire la piega che sta prendendo questo l'antifascismo di oggi. Perso ogni riferimento ideale perché di fatto c'è poco o niente da quel punto di vista. Diventa una caccia alle streghe, per cui diventa un cercare di attaccarsi a qualsiasi cosa anche quando poi i motivi non ci sono. Questo è uno degli esempi più clamorosi. Citavo, per dirvene altri, l'inchiesta che è stata fatta su una torta con la faccia di Mussolini, di uno che si era fatto la torta per il compleanno, un appassionato di Mussolini, un fascista, chiamiamolo come vogliamo, si era fatto sta torta, la foto era girata non so dove, allora inchiesta con perquisizione a casa, pensando poi di trovare che cosa, se una torta dopo due giorni, infatti la torta non c'era più e le prove erano state mangiate ovviamente, quindi non hanno trovato nulla. Ma anche lì fa capire appunto la follia a cui si è arrivati, a queste cose veramente veramente ridicole, che però si stanno moltiplicando e questo alla fine è un problema in generale per diciamo anche la qualità del dibattito pubblico, perché se uno deve perdere le ore a parlare delle luminarie della decima massa ovviamente è abbastanza ridicolo. Ma è una cosa che danneggia, come ho cercato di spiegare, in primo luogo gli antifascisti, perché poi, al di là di tutto, sono cose che diciamo, il cittadino comune, chiamiamolo così, che non si interessa particolarmente di politica, alla decima volta che sente queste polemiche, tendenzialmente è portato a sbottare, a considerarli insomma delle polemiche ridicole, per cui chi ne esce danneggiato più degli altri è proprio l'antifascismo, che infatti è chiaramente nel pallone, come dicevamo, perché ha perso ogni riferimento ideale e anche la capacità di saper leggere la realtà. E qui faccio un ultimo esempio, anche in questo caso di questi giorni, che però è significativo, quello che sta succedendo intorno alla figura di Ramelli. E qua bisogna prepararsi perché l'anno prossimo saranno i 50 anni della morte di Ramelli. Stanno uscendo vari libri che lo ricordano, si sta iniziando a parlarne, ha fatto Bruno Vespa una serata settimana scorsa dedicata alla figura di Ramelli, quindi diventerà un argomento importante, diciamo, del 2025. E già si è capito la direzione in cui prenderà questo dibattito, la direzione che sta prendendo. Settimana scorsa a Busto Arsizio stavano votando la via da dedicare a Ramelli. La sinistra si è opposta dicendo che era una provocazione, una cosa antidemocratica. La stessa cosa era stata fatta a Sesto San Giovanni poco tempo fa e anche lì la sinistra si era opposta dicendo che Ramelli era un personaggio divisivo, che è chiaramente una sciocchezza, in quanto una vittima di una violenza terribile non si capisce come possa essere considerato divisivo, e vale anche ovviamente per le vittime di sinistra che non sono mai state considerate divisive da qualcuno di destra, anzi sono sempre state rispettate in quanto vittime, appunto, in quanto spesso uccise senza nessuna colpa. Addirittura, e voi lo sapete meglio di me perché riguardava il corteo del blocco studentesco che c'è stato a Milano sabato scorso, prima di questo corteo è comparso in piazzale Gorini, proprio sotto casa mia, questo striscione antifascista dove c'era la data di morte di Mussolini, tra l'altro sbagliata perché mettevano giugno anziché aprile, questo è indicativo, la data dell'aggressione a Ramelli, cioè il 13 marzo del 75, e poi la scritta coming soon, come dire preparatevi perché succede di nuovo. Ora non credo che siamo ancora a questo punto che possa succedere una cosa di questo tipo, però è indicativo che nella sinistra istituzionale nessuno ha detto una parola su questo. Quindi diciamo, al di là di certe derive estremiste un po' fuori tempo di alcuni gruppuscoli, poi immagino questi saranno stati ragazzi anche giovanissimi, magari ancora non hanno la percezione neanche di quello che fanno, ma è più preoccupante appunto che i grandi non riescano a dire una cosa ovvia, cioè non riescono a dire no, Ramelli non la pensava come noi, però è una vittima e non si deve ipotizzare di tornare a quei tempi che per fortuna sono finiti, o che non riescano a dire una cosa semplice, sì Ramelli, facciamola la via per Ramelli, perché è una vittima di tutti, l'è stata fatta per tante vittime della sinistra e non si capisce perché non bisogna farla anche per Sergio. Però non ce la fanno perché hanno paura di perdere il consenso di quella fascia di militanza sostanzialmente. E allora qual è la differenza? Che rispetto al passato è un'inversione di marcia preoccupante, perché negli anni più difficili, diciamo, dell'antifascismo militante negli anni 70, dove c'era la gente che sprangava per strada quotidianamente, ma la sinistra istituzionale riusciva a prendere le distanze da certi comportamenti. Allora cito un altro libro che non è il mio, che è quello di Nicola Rao, che è uscito adesso, no? Gli anni delle chiavi, che parla proprio del delitto Ramelli e dice una cosa interessante, cioè quando è morto Ramelli, Sandro Pertini, che all'epoca era presidente della Camera, che è proprio il simbolo dell'antifascismo anche più duro e puro, proprio non era un liberale o un buono, era proprio l'antifascismo più duro e puro, chiamiamolo così, più antifascismo di tutti, ha mandato un messaggio alla famiglia di Ramelli, un telegramma di condoglianze per quello che era successo. E non è un caso isolato, perché anche qua molti di voi lo sanno, Pertini è quello che poi da Presidente della Repubblica è andato in ospedale a trovare Paolo Di Nella quando era stato aggredito, e forse non è un caso che poi è stata l'ultima vittima di quel periodo, perché comunque anche quello, un personaggio come Pertini, ex partigiano, che va a trovare un ragazzo dell'MSI aggredito, è chiaro che è un messaggio forte, vuol dire lo Stato non sta con chi aggredisce i ragazzi del Fronte della Gioventù, ma sta dalla loro parte, perché comunque sono delle vittime. E non solo, lo stesso Pertini, che pure secondo me è immeritatamente molto criticato anche da destra, per, cioè, viene sempre citato, no, i suoi rapporti con Tito, però è stato secondo me un personaggio che ha fatto tanti passi importanti, tipo questi che vi ho appena detto, e anche lui raccontano di che era solito, lui conosceva per esempio Angelo Mancia, un'altra vittima degli anni di piombo, ed era solito quando succedeva qualcosa, ad esempio quando c'era stata l'aggressione a Francesco Cecchin, lui chiamava alla redazione del Secolo d'Italia per sapere come stava, se era ancora ricoverato, si informava insomma, perché chiaramente per uno che aveva combattuto davvero il fascismo come lui, la questione poi era chiusa con l'avvento della democrazia, e il pensare di continuare a fare quel tipo di antifascismo criminale era una cosa che non reputava giusta. E se lo faceva uno come lui, non si capisce perché oggi invece gli eredi di questo antifascismo non siano capaci di prendere le distanze dalle derive più assurde. E questo può essere appunto un problema. E concludo, poi magari facciamo un po' di approfondimenti mirati su qualcosa. E concludo con un riferimento alla Costituzione, perché oggi cosa viene detto da tutti gli antifascisti? Qual è il giochino che viene fatto? Ma la Costituzione, per la Costituzione non, il fascismo è fuori legge, quindi se tu vuoi partecipare al dibattito pubblico devi prima dirti antifascista, dopodiché puoi aver diritto di parola. Ecco, proprio per il fatto che gli antifascisti di una volta potevano anche avere dei difetti, ma sicuramente non erano degli stupidi, le cose non stanno così, nel senso che nella Costituzione ovviamente, diciamo, è una Costituzione antifascista perché è fatta da antifascisti, ma sappiamo tutti bene che l'unico riferimento che c'è al fascismo è quello sul divieto di ricostituzione del partito fascista, che non casualmente è in fondo, perché era una cosa su cui, diciamo, non si voleva troppo insistere, e non perché se lo siano dimenticati o perché volessero, non avessero paura di un ritorno possibile del fascismo, ma perché c'è stato un lungo dibattito nell'Assemblea Costituente su questo aspetto, e gli stessi comunisti di Togliatti, quindi un partito che all'epoca era stalinista, hanno ritenuto che la libertà di espressione nella nuova Repubblica non dovesse avere limiti, per cui non bisognava dire tutti hanno diritto di esprimere la loro opinione tranne i fascisti, ma tutti hanno diritto di esprimere la loro opinione, punto. Quindi se non hanno messo il limite della ricostituzione del partito fascista, ma non ne hanno messe altre, quindi questa cosa che prima di avere diritto di parola uno deve fare una professione di antifascismo è una cosa che non era prevista dai costituenti. E perché non era prevista? Perché lo dicevano chiaramente, è un principio che può essere pericoloso, perché dice, noi adesso lo facciamo contro i fascisti, prima di, però chi lo dice, temevano i comunisti, che poi un domani qualcuno non lo fa contro di noi, che infatti è quello che succede anche oggi, no? Quando uno dice bisogna mettere la clausola antifascista, qual è la prima cosa un po' in automatico che fanno da destra? Allora mettiamo anche quella anticomunista, così siamo, che sono in realtà secondo me grottesche entrambi nel 2024, a me piacerebbe che non ci fosse né una né l'altra perché sono ridicole. Magari nell'immediato dopoguerra poteva essere più sensato, quindi i comunisti dicevano attenzione a mettere un limite alla libertà di espressione a destra, perché poi ci ritroviamo che ce lo mettono anche noi dall'altra parte, e a quel punto e quindi è stato deciso che questi limiti non c'erano. E è una cosa, e concludo, che paradossalmente ha funzionato, nel senso che a oggi la democrazia in Italia, con tutti i limiti che ha, ma non è solida, non è, rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, siamo, diciamo, della parte di mondo dove le cose vanno da questo punto di vista un po' meglio. E il paradosso è che a negare che le cose, che il processo democratico ha funzionato, sono proprio quelli che si dichiarano eredi di quella battaglia. E perché lo fanno? Perché in realtà hanno semplicemente paura di perdere delle posizioni di potere. Adesso qual è la grande lotta che c'è? Lo vediamo soprattutto quello che è successo per esempio quest'estate con il Ministero della Cultura, c'è tutto un mondo che ha sempre vissuto e prosperato, diciamo, intorno allo Stato, hanno occupato posti di politici, ma culturali, nei media e tutto il resto. Adesso le cose stanno un po' cambiando, ovviamente la sinistra sta perdendo influenza e hanno paura di perdere queste posizioni di potere. L'unica cosa a cui riescono ancora ad appellarsi, non riuscendo, diciamo, non avendo argomentazioni per controbattere ai loro avversari, l'unica cosa che riescono a dire è no, ma noi siamo gli unici che hanno diritto di, perché siamo gli unici che rispettano la Costituzione, gli altri sono fuori, quindi non è mai io ho le mie idee, tu hai le tue, le mie sono migliori, ma le mie sono le uniche che vanno bene, perché le tue non hanno diritto di esistere. Diciamo che la cosa che bisogna fare, anche se è faticoso spesso, è continuare a opporsi, a spiegare che non c'è nessuno invece che può permettersi di decidere chi ha diritto di parole e chi non ce l'ha, non c'è nessuno che può aver diritto di dire chi può fare una manifestazione e chi non può farla, non c'è nessuno che può dire chi ha diritto di pubblicare un libro e chi non ce l'ha, perché abbiamo visto, anche qua lo sapete meglio di me perché riguardava Altaforte, abbiamo visto l'esclusione di una casa editrice da una fiera del libro, che sono cose che sono chiaramente al di fuori della Costituzione, eppure c'è chi ha cercato di spiegarci che era giusto così, escludere qualcuno perché non piaceva al... non mi piace mai la parola sistema perché sono sempre quelle cose un po' vaghe, però di questo stiamo parlando. Mi fermo qua, poi magari approfondiamo qualche aspetto. Grazie.
Grazie Alberto. Io ti volevo chiedere questa cosa. Abbiamo parlato delle varie sclerate antifasciste che sono sempre più ridicole al giorno d'oggi, ma il proliferare di queste idiozie, quanto può influire la presenza di una destra istituzionale, comunque debole, che sembra quasi dover chiedere scusa anche per queste sciocchezze, secondo te?
Allora, loro è chiaro che stanno riproponendo uno schema che fanno da tanto tempo. Devo dire che mi sembra che in passato avessero anche più, come dire, buon gioco nel farlo, no? Nel senso che penso in particolare al primo tentativo di sdoganamento, usando un'altra brutta parola, della destra. Da parte della destra c'era proprio il terrore: ogni volta che veniva tirato fuori l'argomento fascismo, la prima cosa era cercare in qualche modo di farsi accettare dalla controparte. Si è visto chiaramente che è uno schema che non funziona. Se noi prendiamo il caso di Fini, si è visto che lui è stato tra virgolette accettato dalla sinistra solo quando è arrivato allo 0,4%. A quel punto era una destra buona e presentabile, ma non tanto per quello che diceva, era buona e presentabile perché non contava più niente, quindi finalmente andava bene. Devo dire che mi sembra che oggi questo concetto in parte sia passato. Non è un caso che la Meloni fino adesso, come dire, si sia rifiutata di dirsi antifascista, nel senso che ha capito che tanto è una cosa inutile, ma come hanno detto anche tanti analisti di sinistra, che hanno detto smettiamo di continuare a chiederlo perché è una cosa che lei non vuole dire e che comunque non risolverebbe la questione, perché se anche lo dicesse, e si è visto con Fini, non è che dicono ok, adesso per noi a posto così hai diritto di... perché poi c'è sempre un altro gradino. Allora, se uno si dice antifascista, poi c'è sì, ma devi togliere la fiamma, se togli la fiamma sì, ma devi condannare Almirante, se ti condanni Almirante, quindi stargli dietro è inutile perché diventa sempre un gradino oltre. Da questo punto di vista mi sembra che in parte questo concetto sia stato capito, infatti a partire dal Premier certe cose non sta cascando in questo gioco. Secondo me l'unica cosa, c'è ancora un po' troppa paura di parlare di questi temi, nel senso che c'è più una fuga, no? Quando si entra nel discorso fascismo, 25 aprile, quell'Ampi, tutti questi temi scivolosi, c'è istintivamente un allontanarsi, dire no, ma noi parliamo di oggi, parliamo delle cose concrete, che è vero, nel senso, è ovvio che le cose, per chi governa poi sarà probabilmente giudicato su le tasse, gli immigrati, queste cose, però visto che è anche una battaglia culturale e io ritengo che la battaglia culturale sia molto importante per chi governa, nel senso che poi se si riesce davvero a cambiare alcune cose da questo punto di vista, sarebbe un risultato molto importante. E allora forse varrebbe la pena non avere l'istinto di evitare certe polemiche, ma al contrario di iniziare a prendere di petto, anche perché abbiamo visto, poi dicono talmente delle cose grottesche, delle bugie, delle cose che non esistono, che se poi si entra negli argomenti, smontarlo questo antifascismo credo sia abbastanza facile, e quindi vale la pena di farlo piuttosto che di fuggire. Anche perché, allora, facevo l'esempio prima del togliere la fiamma. Questa sarà un'altra grande battaglia che sta facendo la sinistra, infatti ne parlo in un capitolo. Uno degli obiettivi principali del nuovo antifascismo è Almirante, cercando di dimostrare che in realtà era una specie di terrorista di destra, non pentito, e infatti viene accusato di essere fucilatore di partigiani, di aver avuto dei contatti con i terroristi neri. Viene detto che il tribunale è stato provato che lui ha favorito l'autore della strage di Peteano. Devo dire, io l'ho sentita questa roba due o tre volte in televisione. È stato provato, in un libro viene detto, non è stato condannato ma è stato provato in tribunale. Poi anche lì vai a vedere, inizi a vedere le carte dei processi, le cose, e non è vero. Solo che se nessuno risponde a queste cose che vengono dette, poi l'unica voce che si sente è la loro, e a furia di dirle, e a furia di pian piano vengono ripetute, io sono convinto che alcuni di quelli che le citano oggi non lo fanno in malafede, ma pensano davvero che siano vere, perché le sentite di qua, di là, su qualche giornale, su, alla fine nessuno le smentisce, diventano verità. E invece magari bisogna perdere un po' di tempo a dire no, andiamo a vedere che Almirante cos'è che ha fatto, no, non è vero. Brevemente questa storia, perché lo dicono? Perché lui era stato accusato di favoritismo nei confronti dell'autore della strage, di uno degli autori della strage di Peteano. Grazie a un'amnistia non era stato processato, quello che era stato accusato con lui in primo grado è stato condannato. Quindi cosa viene detto da sinistra? Visto, il tribunale ha stabilito che c'è stato questo favoreggiamento. Lui non è stato condannato perché ha favorito l'amnistia, però quello che era con lui, accusato insieme a lui, è stato condannato, quindi anche lui sarebbe stato condannato. Peccato che poi in appello è stato prosciolto e le accuse sono cadute. Certo, questo nessuno lo dice, bisogna andarsi a vedere la sentenza di appello, ricostruire un po' e poi diciamo avere il quadro definitivo, che è un lavoro che capisco che uno che fa politica magari non ha voglia di mettersi a fare, però è importante fare, perché sennò sono tutti tasselli, tutte cose che sì, la Meloni è brava, però l'MSI sì, ma Almirante alla fine era uno, e sono tutte falsità che, come si dice, no, le ripeti 100 volte alla fine diventano verità, e invece restano falsità e bisogna continuare a dirlo.
Grazie Alberto. Se qualcun altro ha domande, diciamo spazio. Prego.
Una cosa che è curiosa, che insieme a questo fenomeno di cui parlavi prima, del fascismo eterno di Eco, quindi il fatto che qualsiasi cosa è fascista, c'è un altro fenomeno minoritario, più intellettuale, culturale, che è quello invece di personaggi che sono stati storicamente legati al fascismo, ma che magari hanno per qualche interesse artistico, storico, la sinistra cerca invece di defascistizzarli, no? Viene in mente Marinetti, per dire, che è un personaggio che ha legato la sua vita indiscutibilmente con il fascismo dall'inizio alla fine, però è un personaggio il cui genio era talmente ampio che quando si deve fare la mostra su Marinetti si dice sì, ma lui non era proprio del tutto fascista, no? Ed è un po' la stessa cosa che viene fatto anche con D'Annunzio, stessa cosa, dice no, ma lui comunque non andava d'accordo con Mussolini. Se poi si fa vedere invece a livello ideologico, comunque sicuramente non era un pacifista, un internazionalista, come lo stesso Pirandello, anche una parte della sua vita comunque ha giurato fedeltà al fascismo. E quindi fa ridere questa cosa per la quale tutto è fascismo, ma poi quelli che veramente invece hanno qualche legame col fascismo si cerca invece di metterlo in ombra per cercare di defascistizzarlo. Diciamo.
Sì, guarda, questa è una delle cose che a me diverte sempre di più, perché anche su questo ho dedicato un capitolo, che è proprio la questione della cultura, nel senso, parto da una frase che gira molto sui social, no? Il fascismo si cura leggendo. E lì qual è la teoria che viene detta? Il fascismo con la cultura non c'entra niente, quindi o sei un ignorante e allora puoi essere fascista, oppure sei uno che legge e allora non puoi essere fascista, perché una persona che ha un po' di cultura. E quindi questo cosa vuol dire? Che vanno in cortocircuito quando si parla di grandi personaggi della cultura che invece erano palesemente fascisti. Pirandello si è iscritto al partito fascista dopo l'omicidio Matteotti, quindi proprio nel momento più difficile. Non era uno che per caso nel momento più difficile ha voluto dare, però è Pirandello, non è che puoi nasconderlo. E quindi diventa sì, ma Pirandello era, non c'entra con la sua opera. Marinetti stessa cosa, non puoi nasconderlo, sì, no, ma Pound, un altro che non puoi dire che non fosse un grande intellettuale, però sì, ma lì è controverso questo suo legame. La realtà è che invece dal punto di vista culturale quasi tutti i più grandi intellettuali, artisti dell'epoca sono stati in qualche modo affascinati dall'esperienza del fascismo. E quindi, questo anche lo racconto, gli storici meno ideologizzati sono arrivati addirittura a farsi la domanda opposta: perché così tanti intellettuali sono stati affascinati dal fascismo? C'è un bel libro di Tarmo Kunnas, storico finlandese, che proprio è questo, si intitola Il fascino del fascismo, e analizza 80 intellettuali e si chiede: ma perché così tanti intellettuali sono stati affascinati da questa esperienza? Quindi proprio il contrario, non è vero che chi ha cultura non poteva essere fascista, anzi, per motivi estranei, poi lui ovviamente non c'è una risposta del perché, ma banalmente lui dice: ma perché tanti, per esempio, credo sia vero in particolare per il caso di Pound, tanti intellettuali hanno idee un po' estreme, per cui in quel momento è più facile farsi affascinare da Mussolini o da Stalin piuttosto che da un leader democratico che alla fine... E quindi tanti intellettuali in queste esperienze del Novecento si sono riconosciuti e si sono imbarcati, spesso anche perdendoci molto. Però è una cosa su cui a sinistra non riescono a fare i conti. A me una delle cose che diverte di più è Marco Travaglio, che è un personaggio che mi piace molto sotto molti aspetti, e lui in realtà fa una critica alla destra di oggi da destra. È una cosa che dice sempre, lasciando un po' perplessi e un po' spiazzati i suoi interlocutori di sinistra, quando gli dicono: ma sta tornando il fascismo? E lui dice sempre: ma il fascismo adesso, non scherziamo, il fascismo è una cosa seria. Non ci avete in mente chi c'era al governo con Mussolini? C'era Giovanni Gentile, che era il più grande filosofo italiano, Alfredo Rocco, il più grande giurista, De Stefani, il più grande economista. E dice sempre: no, il fascismo aveva il consenso del meglio della cultura. Poi ovviamente lui la gira, invece la destra di oggi sono degli scappati di casa. Però dice una verità che per la sinistra è inammissibile, ma che è vero. Può piacere o non piacere, bisognerebbe chiedersi perché, ma il fascismo storico ha avuto il consenso del meglio della cultura italiana del Novecento. E senza quel consenso, anche questo lo dice Travaglio, ma è vero, probabilmente non sarebbe durato 20 anni, perché quello che dicono da sinistra, se non c'è una cultura, se sono tutti ignoranti, se sono, sono fenomeni che non possono durare. Se durano così tanto e ci vuole una guerra mondiale per farli finire, vuol dire che sono delle esperienze che anche a livello culturale sono state importanti. E dovrebbero capire da sinistra che dirlo non vuol dire essere fascisti, ma anzi vuol dire fare un'operazione di verità, e anzi magari vuol dire capire quel periodo e anche, se vogliamo, capire come è nato e come evitare di farlo tornare dal loro punto di vista, se hanno questa... Ma invece negarlo con delle cose stupide non è utile come dicevo all'inizio, principalmente per loro.
Avrei anche una domanda. Come dettato, diciamo, come già proclamato da Mussolini all'interno del testamento, diciamo, qui proprio scriveva 20 anni di fascismo nessuno potrà cancellare dalla storia d'Italia. Come pensano gli antifascisti del giorno d'oggi, dopo che i primi antifascisti non riuscirono a cancellarlo nel 45, poi con 80 anni di antifascismo militante, magari soprattutto pensiamo agli anni 70, con l'antifascismo anche a livelli molto violenti, non è comunque riuscito a cancellare appunto questo fascismo dalla storia d'Italia. Come pensano proprio quando sputandoci, cioè non si rendono conto forse del fatto che pur sputandoci, perseguitandolo, alla fine traccia di questo del fascismo appunto nella storia, nella cultura e anche nel pensiero attuale, non riusciranno alla fine neanche tra mille anni a cancellarlo?
Sì, ma lì è una cosa abbastanza puerile che fanno loro, perché appunto questa idea di voler cancellare quello che sa, ma anche di voler cancellare banalmente le tracce, no? Che vuol dire i monumenti, gli edifici. Il fascismo è stata una dittatura di sviluppo, cioè ha preso un paese che era abbastanza indietro e ha investito molto anche sulle infrastrutture, quindi è ovvio che ci sono tantissimi monumenti, tantissime opere di quel periodo, e questo è riconosciuto un po' da tutti, anche di alto valore artistico e ingegneristico. Comunque sono opere che ancora oggi sono perfettamente, diciamo, funzionanti. E questo l'hanno capito anche tanti antifascisti, nel senso sul fatto che il razionalismo italiano sia una esperienza che adesso nell'università è studiata e non devi nasconderlo, ma anzi valorizzarlo. La parte migliore anche della sinistra l'ha capito da tempo. Purtroppo mi sembra essere in questo momento minoritaria, per cui c'è chi invece no, viene fuori, l'obelisco dove c'è scritto molto bisogna toglierlo. È stato detto anche recentemente, no, in una trasmissione, perché bisognerebbe scrivere Matteotti anziché Mussolini, ma sarebbe ridicolo, ma non perché per voler sminuire Matteotti, ma perché non sarebbe una forzatura che storicamente non avrebbe nessun senso. Eppure c'è chi lo propone. Addirittura qualche anno fa era arrivata dall'America un articolo di uno storico che diceva: ma come fanno in Italia a vivere in mezzo a tutti quei monumenti fascisti, addirittura il Colosseo quadrato, un'opera che viene valorizzata quando invece dovrebbe essere abbattuta? Perché... Ma lì i primi a sbeffeggiarla, questa storica americana, erano stati degli importanti architetti e storici non di destra, ma dicendo: cosa vogliamo fare con questo patrimonio? Vogliamo buttarlo giù, ma quanto, quando riusciamo a fare, non riusciamo in Italia a buttare giù un ecomostro, figurati se riusciamo a buttare giù tutte le opere del fascismo. Sarebbe, anche volendo, impossibile. Ma poi perché cosa? Cioè, sono opere che fanno parte del nostro passato e bisogna semplicemente contestualizzarle per quello che sono e tenercene, anche perché sono opere in quasi tutti i casi di grande valore, per cui anche lì è una cosa che non riescono ad accettare, anche lì facendosi male da soli, perché quando dici a una persona, anche qua come dicevo prima, poco interessata alla politica, che vuoi cancellare l'obelisco perché c'è scritto su Mussolini, nel migliore dei casi si mette a ridere, perché è una cosa che palesemente non ha senso. E allora anche lì fai un favore ai tuoi avversari, perché poi si fanno male da soli, perché anche qua si dice: ma certo che anche questa destra non è che sta facendo, chissà come mai ha un consenso così alto. Un consenso così alto ancora perché dall'altra parte non c'è nulla, e quindi finché è così, finché dall'altra parte sono a dire buttiamo giù i monumenti piuttosto che togliamo la scritta Merry Christmas, e per forza il centrodestra avrà sempre un consenso altissimo, ma lo stanno facendo tutto da solo.
No, mi riallacciavo a quello che stai dicendo adesso, anche quello che hai detto prima, che cioè, sentendo, leggendo queste cose qui, ogni tanto viene anche da ridere, Xmas eccetera, così, però fino a poco tempo fa rischiava di passare la cosiddetta legge Fiano, che metteva un po', cioè, a livello giuridico, tante boiate che sentiamo adesso. Quindi, cioè, io immagino che se domani dovesse venire su un governo armocromista, penso che vadano subito a rispolverare una roba del genere, che insomma, non è che credo che sia una cosa che faccia star tranquilli, non tanto perché cioè, poi uno potrebbe dire, ecco vedi, cioè la legge dello Stato, quindi cioè, andrebbero banditi e, cioè, anche i libri di storia.
Sì, quel rischio c'è, cioè, secondo me, da un certo punto di vista, spero che il momento un po' peggiore da quel punto di vista sia un po' superato, perché c'è stato quel momento che è stato il momento dei patentini antifascisti nei comuni, della legge Fiano, in cui sembrava il problema principale dover normare queste cose, poi non si capiva perché, per l'obiettivo era fermare la vendita dei calendari di Mussolini, come se fosse anche questo un problema impellente. Però probabilmente era l'ondata che arrivava anche, no, dai paesi anglosassoni, della cancel culture, della cultura woke, che per fortuna probabilmente anche in quei paesi se ne parlavano anche recentemente, si sta un po' fermando, perché hanno talmente esagerato con le scemenze che anche probabilmente la vittoria di Trump è stata una reazione a quel mondo lì, e quindi c'è da augurarsi che anche in Italia capiscano che sono cose non fattibili, che poi ci sia una parte della sinistra che vuole insistere in questa direzione, sicuramente sì, ma infatti poi quello che dicevo prima, cioè, la sinistra continua a perdere, ma non perché siano particolarmente bravi i suoi avversari, ma perché sono totalmente inadeguati nella loro proposta, perché queste cose sono cose che interessano magari una piccola parte di sinistra più impegnata, più militante, ma anche l'elettorato di centrosinistra, sono cose che hanno largamente stufato anche loro, per cui sono un autogol. Probabilmente quando loro per primi capiranno che queste cose non portano voti, e lo stanno capendo perché poi stanno perdendo tutte le elezioni possibili, semplicemente c'è da augurarsi che smetteranno di proporle da soli.
Ci sono altri interventi? Se non c'è altro, io ringrazio Alberto per la bella chiacchierata di oggi. Vi consiglio di acquistare e leggere il suo libro, oltre a vari punti interessanti, e poi prende in giro comunque gli antifa, che fa sempre ridere, sempre bello. Quello. Lo ringrazio voi per l'attenzione e vi aspetto al prossimo appuntamento, all'anno prossimo. Grazie a tutti.
Cucu. giochiamo a nascondino e l'antifa è morto. Se non ci sono io e non ci sei nemmeno tu, finisce questo ballo tutti con le mani giù. Qua qua ra qua 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 ra qua, è questo il ballo dell'antifa. Qua qua ra qua 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 ra qua, è questo il ballo dell'antifa. Qua qua ra qua 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 ra qua, è questo il ballo dell'antifa. Qua qua ra qua 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 ra qua, è questo il ballo dell'antifa. Qua qua ra qua 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 ra qua, è questo il ballo dell'antifa.